Buonasera a tutte, buon 11 Kislev, 12 dicembre, e Erev Shabbat Kodesh, Parashat Vaishlach. E allora, come ogni settimana, prima partiamo, è una lezione sulla Hasidut nella Parashah, e poi l'Haftarah ovviamente che non dimentichiamo. Allora, partiamo come sempre con la sintesi della Parashah per avere una visuale. Prima rinfreschiamoci, come dico sempre, di anno in anno la Parashah. Allora, come dicevo, Parashat Vaishlach. Allora abbiamo Esav che avanza con 400 uomini per attaccare Yaakov, che torna dopo 20 anni in Eretz Israel, Eretz Canaan allora, e Yaakov si prepara all'incontro con la preghiera, con i doni e in caso anche se dice io vengo in pace, ma se lui in pace non viene in guerra, anche lui sarà pronto con la guerra e divide i due accampamenti. E poi c'è l'episodio della lotta di Yaakov con l'angelo di Esav, dove Yaakov vince l'angelo e da lì anche gli viene cambiato il nome da Yaakov a Israele. E anche sempre conseguenza di questa lotta, la proibizione di consumare nervo sciatico per noi ebrei, nervo sciatico, quel nervo che è stato colpito appunto dall'angelo di Esav e Jacob. Poi arriva il fatidico incontro con Esav, i sette inchini, poi le mogli, no, li presenta, e poi ci sarà il distacco, appunto, Esav che si propone, ma no, ti accompagno, poi non darvi, ho già tutto, tu non ho bisogno di tutti questi doni che lui aveva mandato, con tutti i significati che abbiamo studiato in settimana di questi doni. E Jacob insiste a non rifiutare e dice, vabbè, ti accompagno, dice, ma no, grazie, no, no, non c'è bisogno, per carità. Vai, dai, come abbiamo studiato. Yaakov arriva a Shechem e lì però l'episodio drammatico del rapimento di Dinah con conseguente stupro da parte di Shechem. I figli di Yaakov, nel preciso Shimon e Levi, sapendo che allora nelle leggi che vigevano allora, Mitzvot di Bnei Noach, era assolutamente vietato tutto quello che era legato all'immoralità, dunque certo lo stupro. E allora, cosa fanno Shimon e Levi? Questo chokhmah b'mirmah, come dice Rashi, b'chokhmah, chiedono a tutti gli uomini perché loro la vogliono in sposa, perché nel frattempo si è anche innamorato, dice no, la voglio sposare. Vabbè, condizione, fate tutti la Brit Milah. E quando tutti, il terzo giorno, infatti dico terzo giorno, come abbiamo visto anche da Avraham Avinu, che è il giorno più doloroso dopo la Brit Milah, e Shimon e Levi eliminano tutti gli uomini di Shechem che erano di fatto complici del reato di stupro compiuto da Shechem, che come abbiamo ricordato era connivente con la morte, e Yaakov va a Betel. Però, uscendo, è questo che abbiamo studiato stamattina, abbiamo il Chittat Elohim, Vayi Chittat Elohim, e ci fu il timore di Hashem quando, perché ovviamente avendo ucciso tutti gli uomini, poi rischiavano grosso, e allora avevano bisogno di una protezione particolare di Akadosh Baruch Hu, e Vaisau, Vayi Chittat Elohim, Alei Arim Asher Sivotehem. Dunque, quando cominciarono il viaggio, il timore di Hashem investì le città circostanti e non inseguirono i figli di Jacob. E come dicevo anche stamattina, ma ci tenevo a sottolineare l'importanza del Chittat, che vuol dire letteralmente timore, Chittat Elohim, ma nel senso di Chumash, sono le iniziali di Chumash Tehilim Etania, che i nostri Nesim ci hanno chiesto di studiare tutti i giorni, Chumash Rashi, Teilim e Tanya, e chi appunto studia, cerca o fa il possibile di studiare queste tre materie tutti i giorni, è assicurato dalla protezione di Hashem, come allora Hashem li aveva protetti. Poi abbiamo la dipartita della nutrice di Rivka e di Rivka stessa, che però questo non è scritto in modo esplicito. Poi abbiamo la conferma e la benedizione di HaKadosh Baruch Hu, conferma del nome Israel, questa volta da parte di Hashem a Yaakov. E abbiamo la nascita di Beniamin, appunto, dodicesimo delle 12 tribù, e però purtroppo con la conseguente morte della madre, Rachelimè. E poi abbiamo l'episodio di Ruben che sposta, appunto, dopo la dipartita di Rachel, che sposta il letto del padre nella tenda della madre Lea. E abbiamo dunque, mi senti un attimo, Chemosh, solo, ecco, grazie. Abbiamo la dipartita di Yitzhak e la lista dei discendenti di Esav, la genealogia di Seir e i re di Edo. Questo molto in breve per avere appunto una visuale della parasha. E vediamo due o tre punti insieme, appunto secondo l'ottica della Hasidut, come ogni settimana, molto brevemente, ma un assaggio e poi bellissima Haftarah. Allora, Yaakov, quando era per 20 anni a Haran, luogo di malvagi, con lo zio Lavan, che è diventato poi anche suocero, l'emblema proprio dell'impostore e della malvagità, Yaakov in questi 20 anni è riuscito a fare quello che viene definito il Berur delle Nitzotzot HaKedushah, dalla Clippa. Dunque, di elevare tutte queste scintille di santità che erano cadute così nelle forze opposte del bene, questo durante i 20 anni appunto che era da Lavan, e dopodiché voleva fare il Birur anche su Esav stesso. Però prima appunto di questo servizio divino, chiamiamolo così, molto elevato e spirituale, manda prima questi angeli, in veste di messaggeri da Esav, perché doveva, diciamo, controllare se questo Berur era fattibile o ed era arrivato, diciamo, il momento propenso. Però, come abbiamo visto anche nella Parashah, no, Yaakov capisce che non è ancora il momento, Esav è ancora troppo immerso in tutto quello che è contrario alla santità, e non è ancora arrivato il momento. Quando sì, come lo vedremo anche nell'Aftarà, come lo ricordiamo anche un giorno nella Tfilà, alla fine di Asiashir, Allum Moshim Be'Arzion Lishpot Et HaResav, e dunque nella Geula, e lì sì, Be'ezrat Hashem, poi tutta il lato, diciamo, non positivo, che appartiene a Esav in particolare, verrà elevato. Noi sappiamo però che ogni cosa che, no, il famoso detto, Maaseh Avot Siman Lebanim, tutto quello che i nostri patriarchi hanno attuato durante la loro vita e quello che ci è riportato in particolare dalla Torah, è un segno per noi figli discendenti in tutte le generazioni. Dunque, come Yaakov, quando voleva venire ed elevare Esav, non si è basato sulla sua hatzlachah, sul successo che ha avuto di fatto nella casa di Lavan, ma manda questi messaggeri per l'achkor, dunque per andare più nel profondo, e come si dice, l'achkor e l'ivdok, no? Il mazav, la situazione, e per vedere se era fattibile questo virus. Così anche nei nostri giorni. E questo mi riporta a una delle vostre compagne che proprio oggi parlava di un eventuale cambiamento di lavoro. E allora, quando preparavo il shiur, mi sono ricordata di lei, Shtibria, Rachel Bazzara. E dunque, che prima, dunque, quando c'è una proposta di lavoro, torniamo, questa proposta di lavoro bisogna controllare se questa proposta non porti a una discesa spirituale. Dunque, deve prima mandare gli angeli, in che senso? Dunque, usare queste forze intellettive, emotive, per vedere se questo mestiere nuovo porterà a dei progressi spirituali, e dunque non solo materiali, ovviamente, e non il contrario. ogni mestiere non è solo ovviamente un tramite per avere la parnassà, senza la quale non si può sopravvivere, ma è anche un'occasione che Hashem presenta alla persona dal cielo, che, tramite la quale potrà accomplire, no, il suo proprio scopo in tutto quello che è definita la Avodata Berurim, questo servizio divino di fare liberare tutte queste scintille, e liberando queste scintille del bene dal male, poi si avvicina e si arriva a Mashiach. E dunque, questo era un bellissimo punto diciamo, dell'inizio della Parashah. E sempre all'inizio, Yaakov riferisce a Esav im lavan garti. Io ho vissuto con Lavan. Sapeva benissimo Esav con chi aveva vissuto questi anni. Ma, come riporta Rashi, garti, lo stesso valore numerico di Tariag, 613, vuol dire gli stava trasmettendo, diciamo, il fatto che sì, ho vissuto con l'empio del nostro zio Lavan, ma io, però, malgrado tutto, e in un luogo di empi, ma malgrado tutto, ho mantenuto tutte le mitzvot, tutte le 613 mitzvot. E però, secondo il senso letterale, Garti vuol dire Melashon Ger. Ger vuol dire lagur, risiedere, abitare, ma anche Ger vuol dire straniero. Dunque, uno che abita, che stamattina va a ridere perché sono andata per controllare il mio status, appunto, di qui in Israele, appunto, di Ger o di Toshav. Dunque c'è la cittadinanza, che è una cosa, e c'è il Toshavut, no? Se uno risiede poi di fatto nel luogo. Dunque, quando Yaakov dice con Lavan ha-Arami, l'arameo, ma non nel senso arameo che, diciamo, proveniva da Aram, ma nel senso ha-Arami, Haramai, l'impostore, e quando ho vissuto con lui, e tutto quello che era legato, diciamo, a questo concetto di Shor, di Hamor, di Tzon, di Eved, Shifra, perché gli fa la lista, no? E gli dice: lì ho avuto il toro, l'asino, il gregge, servo, la serva, tutta al singolare, ma in senso di plurale, questo l'avevamo già visto. E però tutto ciò, cioè tutti questi averi materiali, che allora gli averi consistevano in, a proposito di mondo animale di cui parlavamo prima, soprattutto, dunque, esatto, nel preciso, qui dice, dunque, buoi, asini, gregge, eccetera, e anche servi e serve, no? Tutto però era, cioè tutte queste, tutto ciò che possedeva, per lui era come qualcosa di ger, dunque di straniero, ok? E quello che gli interessava, e non solo che gli interessava, ma si è dato proprio corpo e anima, perché di fatto noi vediamo che lui ha lavorato come pastore 7 anni per Rachel, poi, visto l'imbroglio, altri 7 anni, poi altri 6 anni. Dice, e come lui stesso ha detto, non avevo giorno, non avevo notte, e allora, no, settimana scorsa. Allora dice, sì, vediamo che fisicamente Yaakov si è dato corpo e anima per il lavoro, per mantenere la sua famiglia, per poter sposare Rachel, eccetera, prima ancora. Però tutto questo non era corpo e anima, nel senso l'ha fatto secondo tutte le leggi, no, che la Torah impone, no? Però, attenzione, tutto il suo essere era in Yanei Torah Mitzvot, cioè nella Torah e nelle Mitzvot. E dunque, dice così: solo quando tutto quello che è la materialità diventa ger, diventa straniero, allora anche quando uno si trova come noi nella Galut, non ancora Mashiach, e nel mondo, allora anche il Lavan Arami, rappresentato da tutto quello che è il contrario della purezza, della santità, tutti quelli che ci odiano, eccetera. Dunque, anche in tutto questo buio che ci circonda, rimaniamo nella nostra luce. A proposito, Anna, quando sei entrata, parlavamo di luce, rimaniamo nella luce e, come Jacob a suo tempo, che niente di materiale ha intaccato la sua spiritualità. E adesso noi abbiamo visto che lui aveva appunto, era molto ricco di fatto, vendendo anche il gregge, poi ha potuto acquistare tanti servi e serve. E, però quando si parla in realtà, allora c'è il senso letterale, noi sempre appunto vediamo un attimino più nel profondo, no? Cosa intende spiritualmente questo zon, questo gregge? Il gregge allude alla sottomissione totale, all'annullamento. Shor, quando si parla di Shor, di bue, di toro, pardon, e allude invece alla forza, no? Chosek Gadlut. Dunque, quando Yaakov riferisce a Esav, Vayili Shor Vachamor, io ho avuto dunque questo toro, questi asini, cosa intende trasmettergli? Ma li vuole far sapere i meriti e le forze superiori che aveva, rappresentate da questo gregge, rappresentate da questi tori, con la speranza che queste informazioni l'avrebbero trattenuto, diciamo così, da attuare i suoi piani malefici. Ecco perché Yaakov parte nella lista dei suoi averi, dice: io ho avuto Shor prima e poi Chamor. Shor, dunque, il toro, dunque la forza, abbiamo detto prima, e solo dopo Zon, questa che abbiamo detto rappresenta la sottomissione. E, però, questo solo quando si è rivolto a Esav. Però qua, per quanto riguarda Yaakov stesso, la base di Yaakov, l'essenza di Yaakov, parte dal Zon, parte appunto dall'annullamento e dalla sottomissione totale a Kadosh Baruch Hu, ed è questo che di fatto lo porta ad avere la forza rappresentata poi dal Shor. Ecco, questi sono molto in sintesi i due tre punti, e prima di concludere appunto su altri un paio di punti sulla Parashah, allora volevo, allora noi abbiamo visto che Yaakov, quando va a incontrare questo fratello, entra in panico. Oggi sarebbe crisi di panico, si definirebbe. Vairà, Vaitzer, cioè proprio usano, la Torah usa termini molto forti di come proprio ebbe paura e tremò proprio. E Rashi dice: allora, vediamo di capire, stiamo parlando di Yaakov Avinu, il terzo dei patriarchi, Bechira Avot, Israel, che infatti questa parasha appunto si è chiamato Israel. Come? Strana, no? A primo impatto questa sua reazione di paura così profonda per uno che è, co come abbiamo appena detto, completamente sottomesso, annullato alla volontà divina, dovrebbe avere fiducia cieca in Hashem e non entrare, diciamo, in questa paura così pesante. E come ha detto Rashi, allora Rashi cosa dice? Ma di cosa aveva paura di fatto Jacopo? Aveva paura che nitlachlachti bechet, mi sono letteralmente sporcato con un peccato, e questo farà sì che io non possa avere il sopravvento su Esav. Non avere sopravvento vuol dire essere ucciso, intendiamoci, quando si parla di Esav. E allora, vediamo, allora il Hasduto dovrebbe ci spiega nel profondo e dice, sempre in sintesi, però almeno un punto, vediamo il punto essenziale. Dice: ogni volta che una persona, è molto interessante, un punto veramente bellissimo, come tutti, quando una persona si eleva spiritualmente, più delle volte dopo aver subito prove immane nella vita, perché è quello che di solito porta la persona ad elevarsi, a parte lo sforzo personale che ognuno fa per elevarsi, però la vera spinta è quella che ci dà Kadosh Baruch Hu, purtroppo nella maggior parte dei casi tramite prove di sostentamento di salute e quant'altro, cosa che noi chiediamo ogni mattina a Hashem di non darcene, però di fatto ognuno ha avuto le sue nella vita. E questo però porta la persona ad elevarsi. Come qui Yaakov che deve fuggire dal proprio fratello, salvarsi letteralmente la vita e deve trovarsi da questo zio che è tutto l'opposto di quello che è Yaakov, l'emblema dell'Ishtam Yoshev Olim. E cosa succede? Che come abbiamo visto in questi 20 anni Yaakov Avinu tra le prove, tra essendo tzaddik appunto e dunque il suo lavoro come abbiamo visto prima personale di elevazione, si è elevato a livelli spirituali molto alti. Ma cosa succede? Che quando uno appunto si eleva, il livello precedente al livello presente è considerato, pardon, come un chet, tra virgolette. Chet nel senso non di peccato come trasgressione, ma come chissaron, mancanza. E infatti, a proposito di David Amelech, che dice: Vaiti anni ubni Shlomo chataim, io e mio figlio Shlomo siamo considerati come peccatori, ma non nel senso peccatori trasgressori, ma nel senso mancanti. Dunque, questa mancanza, chet nel senso di mancanza, e non solo perché in questo momento era richiesto da Jacob Avinu un servizio divino completo, molto più completo. E se dunque avrebbe attuato le mitzvot con lo stesso entusiasmo e la kavanah come le aveva attuate fino adesso, non sarebbero considerate mitzvot complete, perché Michael El Chai bisogna sempre avanzare ed elevarsi. E dunque rispetto ai livelli spirituali precedenti erano come una mancanza. E dice appunto, siccome Hashem mi ha inondato di Berachot, dunque è arrivato, come sappiamo, con il bastone, perché non è che è arrivato a mani vuote dalla futura sposa Rachel, come a suo tempo Eliezer per Rivka, anche lui era colmo di doni, ma quando il figlio di Esav, famoso Midrash, lo incontra, cioè io ti devo uccidere, dimmi cosa fare, tengo a non far del male al nonno, perché il nonno Yitzhak l'aveva cresciuto, d'altro canto Kibbutz Av, che le era molto caro, a Esav come a suo figlio, in questo caso che ha tramandato, cosa devo fare? Cioè, prendi tutto, il povero considerato morto. E dunque veramente arriva con questo bastone. Dopo 20 anni, due accampamenti, quattro mogli, 11 figli maschi, una figlia femmina, servi, serve, buoi, gregge, cioè tutta la lista che abbiamo visto. Dice Hashem, mi hai inondato di così tante brachot. Dunque, che cosa temeva? Temeva che adesso, nel mio stato elevato spirituale al quale sono arrivato, le mie azioni precedenti sono considerate come nitlachlachti bechet, come se sono intaccate da una mancanza, chet, ho detto mancanza. Dunque, bellissimo questo punto, anche qui sempre in sintesi, e concludo con Dinah, perché comunque è il mio secondo nome, anche se non lo uso, però lo è. Vabbè. Allora, noi abbiamo visto, stamattina abbiamo visto questa Lea, Dinah, pardon, tutto l'episodio di Lea con Shem, dello stupro e della conseguente uccisione, come abbiamo detto prima, di tutti gli uomini di Shem, che considerati dunque complici del reato. E però come parte questo episodio col fatto che Dinah esce? Come oggi tanti direbbero, se l'è cercata, no? Ma no, non è questo il caso, attenzione. Dinah era super tznuà, super tzaddikà, e appunto come dice Rashi, l'espressione che dice tale madre, tale figlia, è preso proprio da Dinah con Lea. Come Lea era una tzaddeket, anche sua figlia Dinah. Shaitam mitavah mechazeret, infatti quando è che Lea uscì incontro, in quel caso a suo marito Yaakov, perché che aveva scambiato le mandrangole con la sorella Rachele, da quella notte poi è nato Issachar. Perché? Perché quell'uscita di Lea, qual era? Quel venire incontro era perché lei desiderava di avere più shvatim possibili. Dunque nel senso proprio spirituale, più che positivo. Dunque, anche l'uscita di Ninna aveva questo scopo molto positivo. Perché cosa è scritto? Vatezze di Na, lir ot bivnot haaretz, per vedere le ragazze del paese. Cosa aveva da vedere? Allora, in realtà, appunto, come si spiega secondo appunto la Hasidut, che voleva vedere cosa poteva fare lei, Dinah, con le forze spirituali altissime che aveva appunto ereditato dalla madre, perché le uniche che avrebbero potuto portare Esav a fare tshuva erano prima la madre, Lea, e poi la figlia, Dinah. E dunque lei, e come sappiamo che quanto la sottomissione e l'annullamento verso la volontà divina è alla base di tutta la Torah di Mitzvot, da un canto, d'altro canto uno deve essere conscio delle proprie qualità donate da Kadosh Baruch Hu e svilupparle al massimo. Dunque Dinah era cosciente di questa sua facoltà, di questo dono divino appunto, di poter portare, come sarà in meno a suo tempo, avranno gli uomini, sarà le donne, e anche lei, e dunque è andata a fare, come dicevamo stamattina, Mifzaim, quello che oggi nel gergo moderno si chiama Mifzaim, dunque, no, come vediamo molte ragazze di Israele, come i ragazzi di Yeshiva, che, no, che fanno indossare i tefillin, e le ragazze con le candele di Shabbat, no, e tutto quello che riguarda le mitzvot della donna. Allora, così, la prima che andava, è uscita per Mifzaim era Dinah, eccola, e dunque, pardon, che non perdo il filo, dunque questa qualità che lei ha ereditato dunque dalla madre e non da Yaakov, perché infatti Yaakov cosa fa? Yaakov la nasconde, perché quando dicono, ma quando si, abbiamo visto nella parasha, si parla dei figli, degli 11 figli, ma scusa, ma Dinah non ha una figlia, dov'è? Perché non è presentata, perché Rashi riporta il famoso Midrash che l'aveva nascosta, come allora Avraham Avinu anche sua moglie a Sarà. E però, perché non era il servizio divino di Yaakov, non era la sua Avodat Hashem, ma sì la Avodat Hashem di Dinah, figlia di Lea, appunto. E di fatto questo suo scopo di uscire per portare le ragazze a fare tshuva si è attuato di fatto, come quando Shimon e Levi, i suoi fratelli, vengono chiamati fratelli di Dinah, appunto, perché hanno rischiato appunto la vita per lei, quando hanno ucciso tutti gli uomini, una volta che appunto gli uomini erano tutti morti, le donne e i bambini sono stati portati da Yaakov e dalla loro famiglia, e dunque hanno assorbito dell'educazione della famiglia di Yaakov. Dunque lo scopo di Dinah alla fine, comunque, purtroppo ha dovuto subire e patire quello che ha patito, però alla fine, se non altro, l'inizio dell'episodio dove lei va per portare le figlie, le ragazze di Shechem alla Torah, alla Kedushah, alla santità, alla fine si è avverato, perché poi di fatto appunto sono stati presi alla casa di Yaakov. Appunto, anche molto be bello questo. Ci sarebbero tanti altri, ovviamente centinaia, ma ci accontentiamo perché nella lezione abbiamo anche la parte dell'Haftarah. Allora, l'Haftarah di questa settimana è l'Haftarah di Ovadia. Adesso vediamo intanto un attimo insieme chi era Ovadia. Allora, un attimo che ho sentito. Scusate, ah no, sono i messaggi. Non ho, siccome sono su cosa? Come si chiama? Vabbè, non vorrei che ci disturbi. Un attimo che metto sul muto anche qua, perché sennò sento. Scusate, un minuto. Allora, eccoci qua. Ok. Voilà, eccoci qua. Allora, Ovadia, ok? Ci siete, ragazze? Allora, nella nostra parasha si parla, abbiamo visto, di Esav, dunque di Edom, e lo rivedremo anche nell'Haftarah. E allora, Ovadia, ricordiamo che fa parte dei 12 profeti minori del Treasar, più esattamente è il quarto, il quarto dunque, li precedono Hoshea, Yoel e Amos, poi abbiamo Ovadia e poi Yonah. Dunque, Ovadia è il quarto. È il più breve, perché c'è solo un capitolo, capitolo 1 con 21 psukim. La sua profezia completa in realtà la profezia di Amos, e secondo l'ordine cronologico, e appunto precede il libro di Jonah, e come anche Jonah è una profezia per i non ebrei, anche qui vediamo per Edo. E andiamo però al Talmud Bavli. Nel Talmud Bavli, secondo il Talmud Bavli, Ovadia profetizzò nel periodo storico del re Ahav e della famigerata Isabel, ed era un ger, un convertito di Edom, della discendenza di Edom. Talmud di Sanedrin 39b c'è scritto che, come mai ha meritato la nevuah, perché insomma essere Navì non è cosa da poco, profeta, e questo grazie al fatto che aveva nascosto 50, 100, pardon, Nevi'im in una grotta. E Ovadia era molto non benestante ma ricco, e aveva speso tutte le sue ricchezze per appunto proteggere, mantenere, salvare questi profeti. E la Hilula di Ovadia è Rosh Chodesh, cioè Aleph di Nissan. Ha vissuto nel periodo storico del primo Betamigdash. E adesso, per quanto riguarda chi era sua moglie, allora l'avevamo visto nell'Aftarà che si è parlato, no, di Elisha, che è arrivata questa vedova che le ha detto: ah, mio marito mi ha lasciato con tutti i debiti, adesso vogliono diciamo prendere al posto, dunque, dei debiti, prendere i miei figli come schiavi. E allora Elisha gli ha detto: cosa hai in casa? Delle brocche, chiedi a tutte le tue vicine, riempi l'olio, e con questo olio, no, miracolosamente ha riempito tutte le brocche, e poi così ha potuto ripagare tutti i debiti e mantenersi anche negli anni dopo. Allora, si dice, secondo una opinione, questa donna non era altro, appunto, rimasta in disgrazia, appunto, perché il marito, appunto, Ovadia, aveva non sperperato nel senso negativo, ma nel senso positivo, dunque aveva donato in questo caso tutti i suoi averi per mantenere in vita i Nevi'im di Hashem, i profeti, 100 profeti di Hashem, perseguitati dalla malvagia Isabel e Ahav, suo marito, il re. E, secondo altri, invece, sua moglie era Aisha Shunammit, come vediamo nei Melachim, nei Re 1:18:3, e secondo lo Zohar, e andiamo alla Kabbalah, perché comunque ricordo, è la lezione anche di Kabbalah, e come abbiamo detto prima, diverse spiegazioni, ma anche qui vediamo un tocco di Zohar, di Kabbalah, che nel Gan Eden c'è questo Heichal dove vi sono le Neshamot dei Gerim. Ma quali Gerim? Attenzione, i convertiti, che sono convertiti senza nessun interesse altro che aggregarsi al popolo ebraico, dunque, come si dice, Leshem Shamaim. E in questo Echal si trovano, tra i Geret Zedek, Tzadikim, Ovadia e Onkelus, questo come riportato nello Zohar. E siccome nel nostro gruppo io ho l'onore e il piacere di avere tra noi tante Ghiorot, e dunque ci tenevo anche a dare queste splendide spiegazioni. Ok, dunque abbiamo detto che era Ghera, abbiamo detto, e un'altra cosa anche, che suo via Ovadia si dice che era, allora, a parte che ritroviamo il Passuk adesso nel Navi, che adesso lo rivedremo insieme, Yosef, Bet Yaakov Esh, Bet Yosef Leavah, Bet Esav Lekash, infatti condannato Yosef, e lì che Yaakov dice a Esra, dice a Lavan: pardon, basta, lasciami andare, perché appunto basandosi su questo passuk, però questo, vabbè, ci arriviamo. E volevo anche dirvi un altro punto. Ovadia, che appunto secondo certe spiegazioni, appunto, è l'Ovadia che si trova in Sefer Melachim, Ovadia Asher Arabai, e lì viene definito come Yireh et Hashem Me'od, c'è questo Me'od, perché anche da Avraham Avinu abbiamo che Yireh Hashem, ma qui abbiamo questo Me'od proprio in più, fortissimo, dal Navi Ovadia. E qui mi inoltro, dunque volevo darvi prima un'idea di questo grande tzaddik Navi, nel dettaglio proprio parliamo di un Navi, dei tanti nostri grandissimi Navi. E passiamo dunque all'Aftara stessa. Chazon Ovadia, visione di Ovadia. Così ha detto Hashem, mio Dio, l'Eterno, riguardo a Edom, perché noi, profeti, abbiamo udito una notizia da Kadosh Baruch Hu, dall'Eterno, e un messaggero è stato inviato tra le nazioni. E cos'era? Alzatevi e marciamo per fare guerra contro di noi. Parliamo adesso, Ovadia sta parlando di Edom, e siamo nel periodo primo Bet Hamikdash. Poi, come sapete, il secondo Bet Hamikdash verrà costruito e verrà distrutto dai discendenti di Edom, ma noi siamo ancora prima, ok? E dice così a proposito di Edom: ti ho reso piccola tra le nazioni. Un altro punto, scusate, prima di andare sempre sul primo Pasuk. Allora, abbiamo questa visione di Ovadia. Abbiamo detto che Ovadia era un convertito discendente di Edom. Allora, cosa ha detto Hashem? Allora, verrà Ovadia, che visse tra due Rechaim, ossia Ahav, re Ahav e la moglie Isebel, e non ha emulato le loro azioni, ve lo lamad mi masem, e lui veiframe esav ha'rasha, Shedar ben shtetza di Kim. E dunque lui, allora, essendo anche discendente lo stesso di Edom, lui però ha preso, come diciamo nel concetto della Kabbalah, si ritrova molto questo concetto di haffa, di trasformare il male in bene. Dunque lui proviene da Edom, ma ha trasformato questo male in bene. Dunque, malgrado che ha vissuto tra due Rechaim, è rimasto tzaddik. Dunque, lui, Vaiframa ne Esav HaRasha, e Esav invece, dal canto suo, il suo antenato, dunque Esav Edom, lui ha vissuto tra due tzadikim, ossia i suoi genitori, Yitzhak e Rivka, e invece non ha emulato le loro azioni. Dunque, Ovadia è quello che riscatta, in altre parole, il suo antenato Esav, facendo esattamente il contrario. Cioè lui era Rasha, che ha vissuto tra due tzadikim, però non ha emulato i tzadikim, i suoi genitori, e invece Ovadia, lui, tzadik, vive tra Rechaim e non ha emulato le loro azioni. Molto bello questo punto, riportato da Rashi. E dunque, ti ho preso, dice Hashem, piccola tra le nazioni, sei molto disprezzata. Allora, Rashi anche qui riporta una spiegazione molto interessante. Allora, il padre di Esav, come lo chiama, come lo definisce? Figlio grande, Bnoha Gadol, giusto? Sua madre, anche quando c'era tutta la cosa dei vestiti, cioè, definisce Esav Bnaha Gadol, che ha preso i vestiti di suo figlio Bnaha Gadol. Allora dice Kadosh Baruch Hu: tu, Yaakov, l'hai definito tuo figlio grande, parlando di Esav. Tu, Rivka, a quell'occasione anche. Io, dice a Kadosh Baruch Hu, le fanai Katan, davanti a me però, Esav, Edom e Katan. E dunque, bello anche questo punto, sempre di Rashi. Andiamo avanti. Dunque, ti ha sedotto la sfrontatezza del tuo cuore. Tu che abiti nelle fenditure delle rocce, confidando, come spiega Rashi, nei meriti dei tuoi patriarchi, Avram e Yitzhak, che però poi ovviamente non ha i meriti dei patriarchi, sì, quando i loro figli continuano come loro, a proposito di emulare, e dunque seguono la Torah e le mitzvot. Ma nel caso di Esav, Edom che non ha seguito la Torah e le mitzvot, dunque tu hai voluto confidarti nei meriti dei tuoi patriarchi, però ovviamente questo non hanno avuto effetto, la cui residenza è elevata e che continua a ripeterti: ah, chi potrà gettarmi a terra confidando nei tuoi patriarchi? Ma ovviamente tu, essendo Rasha, non puoi. Dunque, anche se ti elevassi come l'aquila e se ponessi il tuo nido tra le stelle, di là ti farei precipitare, dice Hashem. Questa, appunto, è la profetica dichiarazione di Hashem. Se da te venissero dei ladri o dei predoni notturni, perché ti sei assopita al punto da non accorgertene e rimanere in silenzio, non ruberebbero solo a loro piacimento, lasciando inevitabilmente qualcosa? Se da te venissero dei vendemmiatori abusivi, non lascerebbero almeno qualche grappolo da racimolare? Invece tu, Edom, sarai, sì, spogliata completamente. Perché quando anche, di solito, a parte adesso, forse in Siria, con quel che sta succedendo, allora non so se lasciano qualcosa. Ma di solito, normalmente, quando viene un ladro, lascia qualcosa inevitabilmente. Non nel caso tuo, dice Hashem a Edom, perché sì, sarai spogliata completamente. Poi, com'è allora potuto avvenire che le dimore di Esav siano state frugate e totalmente svuotate e che siano stati scoperti persino i suoi più recondi nascondigli? E qui tutti i tuoi alleati, invece di aiutarti, ti hanno respinto fino al tuo confine. I tuoi compagni ti hanno ingannato, spingendoti alla guerra, ti hanno sopraffatto. Tuo fratello, Jacob, ha considerato persino il tuo cibo, in quelle lenticchie, vi ricordate, per le quali, disprezzandola, hai ceduto la primogenitura, come fosse una ferita che gli avevi fatto. In Edom non c'è discernimento, dice Hashem. Forse che in quel giorno non distruggerò i sapienti di Edom, e il discernimento dal monte di Esav, i tuoi prodi saranno terrorizzati e scapperanno verso il sud, così che dal monte di Esav sarà spazzato via ogni prode uomo, in seguito alla carneficina che avrà lui. E qui ritroviamo il Passuk 10, quello che stiamo vivendo da un anno a questa parte in modo particolare, ma purtroppo non da solo un anno, il Hamas. Hamas che qui viene tradotto come furto, ruberia. La prima volta dove vediamo nella Torah il termine Hamas in Bereshit, anche prima che Hashem appunto distrugge il mondo con il diluvio universale, perché appunto il mondo era invaso dal Hamas, che lì viene definito da Rashi come furto, ruberia perpetrata sotto l'apparenza della legalità. Attenzione, se vi dice qualcosa. Dunque, a causa di questo latrocinio operato nei confronti di tuo fratello Yaakov, ti coprirà la vergogna, sarai sterminato per me, per sempre. E siccome sei stato presente, ma nel giorno in cui degli stranieri hanno preso i suoi possedimenti, i forestieri sono entrati nelle sue città, tirando a sorte la spartizione di Yerushalayim, per non fornirgli aiuto, sei rimasto distante. Anche tu sei assimilabile a loro e non avresti dovuto rimanere inerte, guardare nel giorno in cui tuo fratello Israele è stato consegnato in mano degli idolatri, e a quale periodo si riferisce, a quando e a quale nemico in particolare si riferisce, ai babilonesi. Visto che periodo storico di cui stiamo parlando. Dunque, ne avresti dovuto rallegrarti dei figli di Yehudà nel giorno della loro distruzione, non avresti neppure dovuto lasciare che la tua bocca parlasse in modo arrogante nel giorno della loro angoscia, come vediamo fino ad oggi i nostri nemici che esultano ogni volta che veniamo colpiti, non avresti dovuto varcare la soglia del mio popolo nel giorno della loro sventura, né rimanere a guardare con compiacimento la loro afflizione nel giorno della sua calamità, e nemmeno allungare la tua mano sui suoi servi nel giorno della sua disgrazia. Non avresti dovuto appostarti ai crocicchi delle strade per abbattere i suoi fuggiaschi, ostacolare i suoi superstiti nel giorno dell'angoscia. Dunque, Non solo non ha aiutato tuo fratello Yaakov Israele, nel senso i suoi discendenti, ma hai gioito nella sua disgrazia. Questo in sintesi. E concludiamo l'ultima parte. E qui Kikayarov Yom Hashem al Kol HaGoyim è vicino il giorno della resa dei conti di Hashem contro tutte le nazioni. Quello che stiamo vivendo adesso noi di persona in questi momenti. Dunque, Hashem già si sta mostrando che questi psukim di questa Haftarah si stanno realizzando. Come hai fatto tu, così sarà fatto a te, dice Hashem a Esav, e la tua meritata punizione ricadrà sul tuo capo. Come avete bevuto festosamente per la distruzione, dice Hashem, del mio santo monte, così tutte le nazioni berranno per sempre l'amaro calice della sventura. Berranno, si storpieranno, diverranno come non fossero mai nati. Un residuo però rimarrà sul Monte Zion e sarà consacrato. La casa di Giacobbe erediterà la proprietà di chi ne aveva preso possesso. E qui arriviamo al famoso passuk riportato appunto anche da Rashi, prima che Giacobbe, appunto, dopo la nascita di Yosef, la casa di Giacobbe sarà come un fuoco. La casa di Yosef come una fiamma, mentre la casa di Esav come paglia. Fuoco, una scintilla, un fiammifero su 1.000 quintali di paglia. In un minuto la paglia prende fuoco e si annienta. Così, ecco perché quando nasce Yosef, che rappresenta questa fiamma, Yaakov si sente saldo e forte per poter affrontare Esav, che rappresenta la paglia. Dunque, essi li bruceranno, li consumeranno, la casa di Esav non avrà superstiti, poiché è così che Hashem ha decretato. Gli abitanti del sud, cioè di Israele, erediteranno la montagna di Esav, gli abitanti della pianura erediteranno i territori dei Filistei. Prenderanno possesso della piana di Efraim e della piana di Samaria. Beniamin, che nasce in questa parasha che abbiamo visto, Beniamin insieme a Menashe, che abita in Gilad, si espanderà verso Oriente. Gli esuli di questa moltitudine dei Bnei Israel che si trovano nel territorio dei Cananei fino alla Francia, insieme agli esuli di Gerusalemme che sono in Spagna, occuperanno le città di Israele. E allora i liberatori, i principi di Israele, saliranno su Monte Zion per giudicare la capitale di Esav e Hashem, l'Eterno, avrà allora esteso il suo regno su tutto il mondo. Come si dice che quando Mashiach arriverà, tutto il mondo sarà Eretz Israel sarà Yerushalayim, Yerushalayim sarà il Beit HaMikdash. E se allora riprendiamo l'ultimo passuk, allora abbiamo. Siamo partiti da Chazon Avodah e Kumu Venakuma Shochne, ok, perfetto, Asela. Poi abbiamo visto il Hamas e abbiamo visto Kikarov Yom Hashem al Kol HaGoyim, dunque vicino il giorno della resa dei conti di Hashem contro tutte le nazioni. Vehaya Bet Yaakov Esh, Uvet Yosef Lehava, Uvet Esav Lekash, famosissimo Pasuk. Dunque la casa di Jacob fuoco, la casa di Yosef fiamma, la casa di Esav paglia. E abbiamo concluso con Ve'alu Moshiach be'Etzion, lishpot et ha'Esav, ve'aita l'Hashem ha'melucha. Se vi dice qualcosa questo passuk è perché 365 giorni l'anno lo pronunciamo alla conclusione, ogni mattina nella tfilah di Shacharit, alla conclusione dell'Asia Shir. E lì ritrovate questo passuk che è il passuk 21 del capitolo 1, unico capitolo del libro di appunto Ovadia, grandissimo profeta, come abbiamo visto. Voilà, abbiamo assaggiato qualche spiegazione sulla parasha, sull'ottica della Chassidut, abbiamo prima ancora la sintesi, concluso con la bellissima Haftarah e abbiamo avuto. Vi ho, diciamo, trasmesso un po' della biografia di Ovadia, per avere un'idea di chi era, chi Dunque, su chi leggeremo la parasha, l'Haftarah, pardon, questa settimana, Ezrat Hashem, Shabbat al Tempio, chi ha la possibilità, ovviamente sempre meglio leggere al Tempio parola per parola con il Balcorè, chi non ha la possibilità, anche a casa, anche da sole o da soli, se ci seguono anche uomini, leggere l'Haftarah, chi può in ebraico ideale, se no almeno anche in italiano o la lingua a voi più vicina. Detto ciò, vi auguro un bellissimo Shabbat, Shabbat Yimidis Ok, Ufuakrova Lavo. Concludiamo con la Tzedakah tutti insieme. Chi ha Tzedakah a portata di mano, metta con me insieme. Concludiamo con questa grandissima mitzvah, quella che salva dalla morte, che avvicina l'avvento messianico, la mitzvah par excellence. Dunque, prendiamo le monete o le banconote e ricordiamo i nostri caduti. I civili, gli uomini, le donne, i bambini, gli anziani, i soldati che dal 7 ottobre e Bechlal, Bechol Marachot Israel, Chirfu Nafsham al Kiddush Hashem, Ancola Nirzachim al Kiddush Hashem, Tieh Nishmatam Tzurura Bitzror HaChaim, Yehi Zichram Baruch, Nishmatam Ben Onze Merumim, Zchutam Yegen Aleinu, Hashem Yikom Damah. Preghiamo per la refuah, per la guarigione di tutti i malati, di tutti gli ostaggi, di tutti i feriti, del fuash ne mamush leme, c'è kol ha'cholim, c'è kol ha'pzuchim, c'è kol ha'chayalim, c'è kol ha'chatufim, Hashem yachzerem hayom, come oggi abbiamo letto, Dinah che viene liberata dai fratelli, che così Hashem liberi tutti gli ostaggi, come abbiamo studiato oggi, il Chumash di oggi, stamattina, che Hashem liberi tutti gli ostaggi uno a uno. In salute, amen, che ne razzon, mentale e fisica, amen, che ne razzon. Che ula pratit, ula tralit, e chi adonino moreno verabeno mela kamashek on avaed, e chi adonino moreno verabeno mela kamashek on avaed, e chi adonino moreno verabeno mela kamashek on avaed. Ovviamente anche per noi stessi, per i nostri cari, di schut. Refuah Shlema a tutti e alla nostra carissima Alessia, anche Refuah Shlema Umushlemet, a Imimorati, a Shlokha Rabbanit Rachel Batazisa, Refuah Shlema per chi ha anche particolare. E volevo ricordare che questa lezione è dedicata Leilui Nishmat, suocero della nostra carissima e amatissima Shetipet Chaim Tovim Hanna, che diamo un nome.
Ishaya e suo patto si chiama Moshe.
Ishaya ben Moshe,
Benissimo.
Tieh Nishmato Tzurura Bitzror HaChaim, Yehi Zichro Baruch. Un abbraccio forte, forte a te, Anna, e soprattutto a tutta la famiglia. Shelo Tedu Otzar, solo Bersorot Tovot, che possiamo veramente condividere solo buone nuove, ma ci tenevo a dedicare questa lezione a tuo suocero, e d'ora in poi solo Vismachot. Speriamo per il matrimonio di tua figlia, per le buone cose, Bezrat Hashem. Amen.
Amen.
E dunque, Shabbat Shalom Umevorach, Besorot Tovot.